Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Mariam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Teleradio Un Consiglio, Ave Maria a tutti e buon sabato, sabato consacrato in modo particolare al Cuore Immacolato di Maria, verso il quale noi dobbiamo crescere nella fede e nella grande devozione. È di questo che noi parliamo tutti i sabati, in modo particolare in questo sabato. Vogliamo concentrarci sulla devozione al Cuore Immacolato, vista in una prospettiva storica e anche di attualità, perché la devozione al Cuore della Madonna non ha degli effetti benefici soltanto sulla nostra vita personale, ma porta con sé degli effetti veramente straordinari in tutta la società, nella Chiesa e nel mondo intero. E sappiamo quanto bisogno abbiamo, soprattutto di questi tempi, di un intervento particolare dall'alto, della misericordia di Dio, per preservarci dalle conseguenze dei peccati, delle ingiustizie commesse contro Dio, innanzitutto da parte di una umanità sempre più dimentica, non solo dell'esistenza di Dio, ma di quello che Dio ha fatto per noi. Ha mandato il suo divin figlio per redimerci, cioè per perdonare i nostri peccati. Ha mandato lo Spirito Santo per continuare l'opera di Cristo nel mondo, per fare degli uomini un'unica famiglia, radunata nella fede di Cristo e nell'amore dello Spirito Santo, e ci ha mandato negli ultimi tempi anche la Madonna, la Vergine Santa, continua a discendere dal cielo, per ricordarci le parole di Gesù, per ricordarci le parole di salvezza, per ricordarci i nostri doveri che abbiamo di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Riflettiamo, cari fratelli, su questo grande dono che abbiamo ricevuto, il dono della devozione al Cuore Immacolato. È una devozione straordinaria per i suoi effetti, per la sua vicinanza al cuore di ciascun uomo, perché non c'è nulla di più intimo nel cuore di un uomo se non l'amore per la propria mamma. Parlo di persona umana. Tutte le persone umane, uomini e donne che siano, hanno un legame genetico, possiamo dire profondissimo, con colei che ci ha dato la vita, ci ha dato alla luce, ci ha portato nel grembo, ci ha allattato, ci ha educato. E questo è vero anche dal punto di vista soprannaturale. Abbiamo una mamma nel cielo che il Signore ci ha dato, che il Signore ci ha donato, come testamento, morendo sulla croce. E noi dobbiamo sempre più renderci conto di questo dono e saperne trarre le conseguenze. Dal punto di vista storico, la devozione al Cuore Immacolato ha visto il suo apogeo, il suo trionfo con le rivelazioni di Fatima, perché a Fatima, nel 1917, quindi più di 100 anni fa, la Madonna ha chiesto la devozione al Cuore Immacolato. La Madonna ha rivelato la volontà di Dio di stabilire nel mondo la devozione del cuore immacolato. Allora noi abbiamo già riflettuto un pochettino sul rapporto che c'è tra la devozione al cuore immacolato e la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E una relazione così intima che, a dire la verità, le due cose non si possono, non si dovrebbero mai separare. Non possiamo essere devoti del cuore di Gesù senza amare anche il cuore di Maria, perché è la parte più intima del cuore di Gesù, e non possiamo essere devoti del cuore di Maria senza amare profondissimamente, un amore di adorazione, il cuore di Gesù. Nessuno può dividere ciò che Dio ha unito. Il cuore di Gesù e il cuore di Maria sono così uniti da essere quasi un'unica cosa, quasi un'unica cosa. E nell'amore e nella carità sono un'unica cosa. E nel sacrificio che fanno a Dio costantemente per intercedere a un suo favore sono un'unica cosa. Anche se questi atti di amore che fondono in un'unica realtà il cuore di Gesù e il cuore di Maria procedono da persone diverse. La persona di Gesù è una persona divina, la persona di Maria è una persona umana. Ma come la persona divina di Gesù ha assunto la natura umana, egli ama Dio e ama noi anche con il cuore di uomo. Ed è lì che la Madonna unisce il proprio amore all'amore di Dio. È lì che avviene questa fusione mirabile, nell'umanità di Cristo e nell'umanità della Vergine Maria. Sono i due capolavori della Santissima Trinità, sono i due vertici massimi della perfezione del cielo e della terra, nei confronti della quale perfezione si inchinano tutte le potenze del cielo e della terra. Le potenze del cielo, certo, sono gli angeli al loro servizio di Gesù e di Maria, del Re e della Regina. Sulla terra, purtroppo, ancora gli uomini stentano a piegare le proprie ginocchia di fronte all'autorità divina e regale di Gesù e della Vergine Santissima. Ma la Madonna crea sempre più un piccolo popolo a lei consacrato che, vivendo al meglio delle loro possibilità la devozione al cuore immacolato, diventano il lievito che fa fermentare la pasta, diventano quella semente, quella piccola semente gettata sulla terra, produce un albero che estende i suoi rami fino ai confini della terra. Si tratta quindi, cari fratelli, di comprendere che la devozione al cuore di Maria, come tutte le rivelazioni private che confermano da una parte la rivelazione pubblica della Sacra Scrittura e della tradizione, dall'altra parte vengono in soccorso all'umanità offrendo ad essa l'antidoto necessario, proporzionato per combattere, sconfiggere, curare i mali del nostro tempo. E i mali del nostro tempo sono così profondi, così radicati, sono così, in qualche modo, possiamo dire, fossilizzati, quasi incancreniti, da bisognare un supplemento di misericordia. Ed allora Dio, a mali estremi, offre estremi rimedi. E il rimedio estremo per i mali del nostro tempo è la devozione al cuore immacolato, la quale aggiunge grazia su grazia, aggiunge verità su verità, aggiunge misericordia su misericordia, perché la devozione al cuore immacolato non è altro che il riconoscimento di quello che è avvenuto sul Calvario 2000 anni fa e che continua ad avvenire nel cielo. Sul Calvario 2000 anni fa è stato offerto il sacrificio che doveva redimere il peccato dell'umanità, che doveva offrire perdono e misericordia ai peccati di tutti gli uomini, del passato, del presente e del futuro. E in questo sacrificio, cari fratelli, noi dobbiamo riconoscere sempre di più l'apporto della Vergine Santa, la Vergine offerente, la Vergine che si unisce al sacrificio di Cristo per ottenere perdono, misericordia, grazia ad umanità intera. Dobbiamo quindi approfondire sempre più questo mistero della maternità della Vergine Santa, della Vergine Maria, per ricevere da essa tutte quelle grazie, tutte quelle misericordie, tutti quei doni celesti che Dio ha riservato a coloro che con umiltà e con filiale devozione riconoscono quello che è stato il mistero della nostra redenzione. Riconoscono tutta la verità di quel mistero, perché fino ad oggi abbiamo sempre adorato Gesù crocifisso, abbiamo sempre adorato il suo cuore trafitto, abbiamo sempre amato le sue sette parole, abbiamo sempre meditato sulle sue sofferenze. Ma oggi, cari fratelli, è venuto il momento in cui Dio stesso ci chiede di considerare il mistero di questa mamma, di questa donna, che unita al sacrificio del figlio è diventata la nostra corredentrice. È un obbligo di gratitudine che ci lega a questa mamma divina, questa madre divina, divinizzata. Ed è questa gratitudine che Dio ci sta chiedendo, ed è da questa gratitudine, da questo obbligo morale di riconoscimento e di corrispondenza a quello che la Madonna ha fatto per noi, che Dio ha voluto legare non solo la sovrabbondanza della sua misericordia, ma la super sovrabbondanza della sua misericordia. E mentre l'abbiamo già detto, ma me lo ripetiamo, mentre nel XVII secolo Dio ha voluto rivelare il mistero del Sacro Cuore di Gesù, legando adesso l'antidoto per sconfiggere i mali del giansenismo e dell'illuminismo e del razionalismo che stava dilagando, stava in qualche modo diffondendosi, rovinando la fede di molti cattolici, nel XX secolo Dio Santissimo, Dio Altissimo Onnipotente, ha voluto rivelare il mistero del cuore immacolato di Maria. La verità è sempre la stessa, ma sempre cresce la sua conoscenza, essendo la verità infinita e la nostra conoscenza finita. Il cuore immacolato era da sempre considerato con attenzione dai santi, dai mistici, soprattutto San Bonaventura, ma in questi tempi la Chiesa è invitata a riflettere con maggiore attenzione su questo mistero, su questo aspetto particolare della nostra redenzione, l'apporto che la Madonna Santissima ai piedi della croce ha dato per la salvezza di tutti gli uomini. Nel progresso dell'intelligenza, della fede, esiste una gerarchia delle verità. Prima viene Dio, uno e trino, la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E di questo hanno parlato i primi concili, di questo parla il simbolo atanasiano, il simbolo apostolico, il simbolo di Nicea e il primo concilio di Costantinopoli del 381. Poi vengono i concili cristologici, soprattutto Efeso, Calcedonia, Costantinopoli II, Costantinopoli III. E con la pienezza della fede nella perfetta divinità e umanità di Cristo nasce, sboccia, quasi in contemporanea, la fede più approfondita, la fede più proclamata, più vissuta e più pregata nei confronti della Vergine Immacolata, Madre di Dio, Madre del Dio incarnato. E la storia della Chiesa è un susseguirsi continuo di meravigliose scoperte riguardanti questo cuore. Scoperte perché Dio, nella sua infinita sapienza, ha voluto nascondere questo mistero in profondità quasi inaccessibili per le menti geometriche, per le menti ottuse, per le menti razionaliste, per le menti che non posseggono la finezza dello Spirito Santo. Ma per i devoti della Madonna, per i teologi, per i vescovi, per i papi devoti di Maria, la scrittura, la tradizione sono un mare magno, dove la mente si inabissa per pescare in un modo sempre più fruttuoso e fecondo verità senza fine che riguardano il mistero di Maria. Verità sempre più profonde, sempre più alte, sempre più affascinanti, che ci illustrano, ci pentono davanti agli occhi della fede la grandezza e allo stesso tempo l'umiltà di questa umile donna, questa umile serva del Signore, questa creatura purissima che ha fatto della sua vita un sì continuo a Dio e l'ha chiamata non solo ad essere la madre di suo figlio, ma essere la madre dell'umanità, la madre di tutti gli uomini, la madre che continua a pregare per la salvezza di tutti i suoi figli e che chiede a noi cattolici, che più degli altri conosciamo la verità, chiede un aiuto, chiede di essere i suoi collaboratori, chiede di essere i suoi strumenti in questo mondo per comunicare la salvezza alle anime e per comunicarla attraverso la via più facile, più bella, la via più sicura, ossia la devozione al cuore immacolato. Era conveniente che queste rivelazioni del cuore immacolato avvenissero nel periodo storico, ossia quello del comunismo, nel quale maggiormente la Chiesa veniva assediata in tutto il mondo, non solo dai carri armati del comunismo bolscevico, ma soprattutto dall'ideologia mortifera del comunismo ateo, materialista, negatore di Dio, negatore di tutti i diritti di Dio sull'umanità. Nel XX secolo, dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata e la sua conferma a Lourdes, la Chiesa era pronta a capire che accanto al cuore di Gesù l'apice della perfezione si trova nel cuore di Maria e che tutta la misericordia del cuore di Gesù passa costantemente dal cuore del Signore al cuore di Maria, alla quale Gesù stesso ha affidato l'intera economia della misericordia. Sant'Alfonso, in una celebre pagina di devozione mariana, dice che mentre Gesù è ad un tempo misericordioso e giudice, Maria è avvocata, non è giudice. Gesù ha riservato a se stesso il ministero della giustizia e ha affidato alla Vergine Santa il mistero della misericordia, della nostra difesa. Non perché Maria sia più misericordiosa di Gesù, attenzione, perché tutta la misericordia di Maria non è nient'altro che una partecipazione alla misericordia di Gesù, ma perché Gesù ha voluto affidare la sua misericordia alla misericordia, al cuore di Maria, la quale aggiunge qualcosa di suo, come ha fatto a Cana, cioè aggiunge quella tenerezza, quella pietà propriamente materna che le deriva dal fatto di averci generati a caro prezzo, a prezzo di quel cuore trafitto che l'ha fatta misticamente morire con Gesù sul Calvario, misticamente inchiodata su quella croce. Ad ogni male il suo rimedio proporzionato, ma ci rendiamo conto che ora l'ideologia comunista è radicata nella nostra società occidentale e siamo noi ad avere bisogno della consacrazione al cuore immacolato per desistere dal nostro empio e perverso materialismo e tornare a Dio. Cioè, cari fratelli, non ci rendiamo conto quanto il comunismo ci abbia influenzato. Questa nostra mentalità, protesa sempre alle cose della terra, protesa solo al benessere materiale, protesa soltanto ai calcoli economici e finanziari, che mette Dio non solo al secondo posto, ma all'ultimo posto tra gli interessi della vita. E parlo delle persone credenti, perché i non credenti addirittura lo hanno estromesso del tutto, ma sto parlando degli influssi del materialismo comunista sui cattolici, su di noi, su me compreso, in quanto figli del nostro tempo. Dobbiamo avere la capacità dell'autocritica, ecco, questa categoria, che è una categoria usata anche dai comunisti, possiamo usarla per analogia anche noi. L'autocritica dei comunisti per noi è l'esame di coscienza, ecco, l'esame di coscienza. Fare un esame di coscienza per vedere quanto la cultura nella quale viviamo, del mondo d'oggi, abbia influenzato in senso materialistico la nostra vita, la nostra mentalità, i nostri interessi. E, ripeto, a parte tutte le storture e le corbellerie che il comunismo dice, ma la radice comune di queste stramberie è appunto il materialismo, cioè considerare l'uomo, no, semplicemente come un essere terrestre, come diceva Feuerbach, uno dei maestri di Marx, l'uomo è ciò che mangia. Noi diciamo l'uomo non è solo ciò che mangia, ma è anche ciò che crede, perché se noi mangiamo il corpo di Cristo e crediamo che in quell'Eucaristia c'è Dio e lo riceviamo degnamente, noi ci divinizziamo. Quindi, caro Feuerbach, tu stai dimenticando un piccolo particolare, che tra le tante cose che l'uomo può mangiare c'è anche il pane del cielo, il quale non ci trasforma in materia, ma ci trasforma in Dio, ci divinizza. È l'unico cibo che non siamo noi ad assimilare, ma è Lui che assimila noi, divinizzandoci, rendendoci membra vive del corpo mistico di Cristo. E allora, cari fratelli, riflettiamo bene come tutte le verità della nostra fede che riguardano l'opera di Dio a favore dell'umanità si concentrano nel mistero, no, nel mistero dell'incarnazione. Lì è come il Big Bang, diciamo, ecco, per analogia. Se mai c'è stato un Big Bang nell'origine dell'universo, c'è stato un Big Bang, certo, soprannaturale nella storia dell'umanità. Questo Big Bang, questa fonte di luce che pronana, che diffonde i suoi raggi su tutta la storia del passato, del presente e del futuro, è l'incarnazione. E come l'umanità di Cristo è unita in un modo soprannaturale, meraviglioso, alla persona del Verbo, similmente la Madonna è unita in un modo sponsale allo Spirito Santo, non nell'unità della persona, ma nell'unità della perfetta carità. Sono due unioni essenzialmente diverse, ma anche simili per gli effetti che producono. Pieno di grazia è Cristo, secondo il prologo di San Giovanni, ed è piena di grazia la Madonna, secondo l'Annunciazione, no? Ah, ti saluto, piena di grazia. Maria è la sposa dello Spirito Santo, come la si vede all'Annunciazione e nella Pentecoste. Ecco, questo mistero, cari fratelli, è nascosto nella immagine del cuore immacolato di Maria, ardente di carità. Maria arde di carità in un modo incomparabile rispetto alla carità che è come un fiammifero, la nostra carità è come un fiammifero in confronto al sole. Questa carità che splende, che arde nel cuore della Madonna, è una carità che lei stessa riceve dallo Spirito Santo e che le è data in pienezza a motivo della sua maternità divina. La maternità nei confronti di Gesù l'ha unita in un modo così prossimo, in un modo, diciamo, anche quasi naturale, a Dio, essendo la sua mamma, da disporre la sua umanità alla ricezione più feconda e più ampia possibile del dono di Dio per eccellenza, il dono dello Spirito Santo. Quando diciamo dono dello Spirito Santo, ci riferiamo alla grazia creata, che è diversa dalla grazia increata. Perché lo Spirito Santo è una persona divina e, strettamente parlando, le persone divine sono immutabili, e sono immense, stanno dappertutto. Cioè, quando diciamo che discende lo Spirito Santo, usiamo un antropomorfismo. In realtà non è lo Spirito Santo che scende a noi, siamo noi che siamo elevati, elevati di perfezione in perfezione, fino ad approssimarci di più a Dio, il quale si manifesta a noi tramite lo Spirito Santo, perché la grazia che Dio ci comunica è amore, la grazia è carità, la carità è amore, e lo Spirito Santo è l'amore delle persone divine. Ecco perché lo Spirito Santo è colui che ci santifica. Ecco perché colui al quale è attribuita, propriamente parlando, la santificazione è lo Spirito di Dio. Lo Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, in quanto è l'amore del Padre e del Figlio, perché procede tramite la volontà del Padre e del Figlio. Ed è lo Spirito Santo, la persona divina alla quale viene attribuita la santificazione. E la Madonna Santissima, essendo la sposa della Santissima Trinità, è in un modo tutto particolare unita anche allo Spirito Santo, del quale ella riflette la proprietà personale, ossia l'amore incandescente. L'amore incandescente personale di Dio Trinitario si riflette nell'amore creaturale di Maria, che brucia il suo cuore immacolato, irradiando la sua luce, il suo calore sull'umanità intera, attirandoci nella nostra indegnità e nella nostra imperfezione a Dio stesso. E come Gesù può dire: chi vede me, vede il Padre che mi ha mandato, Giovanni 12, 45, così la Madonna può dire: chi vede me, vede il Padre e il Figlio che mi hanno mandato, perché la Madonna, quando scende dal cielo, a Fatima, a Lourdes, in tutti gli altri luoghi della terra dove appare, scende perché è mandata dalla Santissima Trinità, dal Padre e dal Figlio. E allora lei può dire, come dice Gesù: chi vede me vede il Padre che mi ha mandato. Così la Madonna può dire: chi vede me vede il Padre e il Figlio che mi hanno mandato, assieme allo Spirito Santo, che da essi procede come da un unico principio. Così dice il Credo Niceno Costantinopolitano. Ma può dire anche la Madonna: chi vede il mio cuore immacolato vede lo Spirito Santo, perché è lo sposo divino dell'Immacolata che comunica alla sposa tutta l'ardente dolce forza del suo amore, come diceva San Francesco. Ecco, cari fratelli, il cuore immacolato è una rivelazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è mandato dal Padre e dal Figlio continua l'opera della santificazione fino alla fine dei tempi, e continua questa santificazione in sinergia di amore con la sua sposa santissima, l'Immacolata. Questo mistero di Maria, presente nel cuore della Chiesa e dell'incarnazione redentiva, è anche il cuore del grande messaggio di Fatima. Questa è l'era del cuore immacolato di Maria. È l'era dello Spirito Santo che arde di amore bruciante nel cuore di Maria e attraverso di esso vuole comunicarsi all'umanità intera. E allora ragionevole, conveniente e giusto che sia proprio questo cuore materno a prendersi cura in prima persona della conversione e della santificazione di tutti gli uomini che gli sono affidati, perché sono tutti i suoi figli, spiritualmente partoriti nel dolore ai piedi della croce. Quando la Santissima Vergine rivela la volontà divina di stabilire nel mondo la devozione al cuore di Immacolato di Maria, cosa intende per devozione? Allora, vediamo un po' di scendere più al concreto possibile. Finora abbiamo parlato di grandi concetti, grandi verità, ma in concreto, cos'è questa devozione al cuore immacolato? Dobbiamo rispondere in un modo induttivo, perché non c'è ancora una risposta ufficiale da parte della Chiesa. La Chiesa non ha detto: la devozione immacolato di cui parlava la Madonna Fabio è questo, 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 questo. Ma induttivamente, cioè per esperienza, guardandoci un po' attorno, facendo un po' di mente locale, possiamo rispondere che la devozione al cuore immacolato racchiude in sé tutte le forme di pietà e di culto mariano che abbiano per oggetto il mistero di Maria Immacolata e del suo sacratissimo cuore. Innanzitutto, devozione al cuore immacolato significa la recita del Santo Rosario. Catena dolce che ci rannoda Dio. Non possiamo essere devoti di Maria se non ci impegniamo a recitare il Rosario tutti i santi giorni, cari fratelli, non soltanto nelle grandi occasioni, non soltanto prima della messa domenicale, non soltanto nei casi, nei momenti di bisogno, ma sempre, possibilmente in famiglia, ma se non fosse possibile, a motivo degli impegni e degli orari diversi, ognuno deve fare mente locale e stabilire il tempo e il modo di recitare tutti i giorni alla Madonna il Santo Rosario. Uno dice, beh, ma perché dobbiamo dire Rosario e non dire, per esempio, i Salmi, non dire l'Ufficio Divino, eccetera, eccetera, eccetera? Beh, l'Ufficio Divino, il breviario, quello lo devono dire i sacerdoti, lo devono dire i religiosi. Il rosario è il salterio mariano, sono 150 Ave Maria, no? Il rosario classico, che rappresentano i 150 salmi. Certo, chi può aggiungere al rosario l'ufficio divino, la santa messa, l'adorazione, lo faccia. Ma non trascuri il rosario, perché la Madonna è venuta a chiedere la devozione al cuore immacolato. E allora si parte da qui, cari fratelli, si parte da qui. Partire significa non fermarsi qui, si parte da qui, si parte dal rosario. E poi aggiungiamo la messa, poi aggiungiamo l'ufficio divino, poi aggiungiamo la meditazione, poi aggiungiamo l'adorazione, poi aggiungiamo tutto quello che volete voi. Ma partiamo dal rosario e il punto di partenza è il rosario, cari fratelli. Il rosario è la scuola di preghiera. Il rosario è il magistero spirituale di Dio attraverso la madre e maestra. Il rosario ci purifica, ci dispone a comprendere, cioè a comprendere quello che si può comprendere dei misteri di Dio. Il rosario ci rende figli di Dio attraverso la nostra mamma comune. Il rosario, cari fratelli, è il primo passo che noi dobbiamo fare verso il Signore. Non che poi lo lasciamo questo primo passo, continuiamo a farlo questo primo passo, ma dopo il rosario è chiaro che noi dobbiamo aggiungere tutto il resto. Ma cominciamo con il Santo Rosario, cari fratelli. Questa è una forma concreta di vivere la nostra devozione alla Madonna. E recitare il Santo Rosario, lo sappiamo, cari fratelli, a volte costa un po' di fatica, costa un po' di impegno, soprattutto se lo recitiamo bene. Perché una cosa è recitare il rosario in fretta e furia, magari sbrigando le faccende di casa, oppure guidando la macchina, o aspettando la fila allo sportello della posta. Cose buone per sé, cioè, nulla da dire, anzi, magari che si pregasse sempre, anche in queste circostanze. Ma non solo così, cari fratelli, non solo così. Cerchiamo di dare al rosario le primizie della giornata. Come sono belli i piedi dei messaggeri che corrono sopra i monti, mattutini, il mattino a loro in bocca, dice il proverbio. Come sono belli, quei momenti che noi dedichiamo a Dio nell'intimità della nostra camera, della nostra casa, quando ancora tutto tace, quando ancora magari il sole non è spuntato, sta per spuntare, prima di affaccendarci in mille faccende, no? Orizzontali. Quanto è bello dedicare le primizie della giornata al Signore attraverso il rosario. Quante grazie, quanti benefici, cari fratelli, noi riceviamo se facessimo oggi, possibilmente oggi, questa risoluzione. Mettiamo la sveglia 15 minuti prima, 20 minuti prima. Chiaramente andiamo anche a dormire, possibilmente 20 minuti prima, per non togliere sonno ristoratore, a volte molto utile, se non necessario, no? Per affrontare serenamente la giornata. Ma mettiamo in qualsiasi modo la sveglia 20 minuti prima, per dedicare questi 20 minuti iniziali della nostra giornata al Santo Rosario, nel quale dobbiamo mettere davanti alla nostra mente, proprio per cominciare con Dio la giornata, i misteri della vita di Cristo e di Maria, che sono il paradigma della santità, che sono dei fari di luce, che sono dei modelli esemplari che dobbiamo cercare di imitare, che sono delle prediche che contengono in sé non solo la dolcezza della consolazione, ma anche la forza della virtù che dobbiamo praticare, e ci mettono in guardia anche nei confronti di tutti i pericoli che possiamo correre in questo mondo così infido e così pieno di trappole spirituali nel quale viviamo. Il Santo Rosario, cari fratelli, è la prima devozione che dobbiamo cercare di praticare. Poi i 5 sabati del mese. Oramai ci avviciniamo al mese di dicembre. Calcoliamo bene quando cade il sabato. E già disponiamoci ad aggiungere al nostro rosario quotidiano i 15 minuti di meditazione. 15 minuti di meditazione che richiedono un po' di concentrazione in più, ma se uno avesse difficoltà eccessive nella pratica di questa preghiera mentale, si serve pure di qualche buon libro, soprattutto quelli del nostro padre fondatore, padre Stefano Vanelli, sono oltremodo indicati per adempiere a questa richiesta da parte della Madonna. Ricordo che per adempiere alla promessa di 5 sabati non solo bisogna ricevere la Santa Comunione in grazia di Dio e fare i 15 minuti di meditazione, ma bisogna anche confessarsi almeno 8 giorni prima, 8 giorni dopo, e ricevere la Santa Comunione, certamente, in questo modo. Dobbiamo, in terzo luogo, venerare le sacre immagini, le sacre immagini, soprattutto l'immagine del cuore immacolato di Maria e del cuore immacolato di Gesù. Dovrebbero troneggiare in tutte le case. Ecco, una domanda che dobbiamo porci, cari amici tele radio ascoltatori. Abbiamo tutti nella nostra casa, nel soggiorno possibilmente, nella cucina dove si mangia, nella camera da letto, in un posto insigne, un posto in evidenza, l'immagine del Sacro Cuore di Maria, del Sacro Cuore di Maria e del Sacro Cuore di Gesù, dei due sacratissimi cuori, come il re e la regina della casa, alla quale dobbiamo, ai quali dobbiamo consacrare non solo le mura domestiche, ma soprattutto la vita che si svolge dentro queste mura, perché mandino i santi angeli, perché anche tutti gli altri santi, no? che tante volte noi abbiamo rappresentati nelle statue, nelle immagini, in qualche modo sono parte di questa chiesa trionfante, sono parte di questo coro di santi, questo coro della liturgia celeste, della Gerusalemme, del cielo, che trovano unità, coesione e armonia proprio in questi due cuori santissimi di Gesù e di Maria. Quindi le immagini vere, le sante immagini, e quanto è bello recitare il Santo Rosario davanti all'immagine del cuore di Maria e del cuore di Gesù, magari accendendo possibilmente una candela, accendendo un piccolo cero come simbolo anche visibile della fiamma ardente del nostro amore, della nostra devozione verso Gesù e Maria. Dobbiamo portare la medaglia miracolosa, cari fratelli, assieme allo scapolare, sono due sacramentali che vanno insieme e sono come lo scudo che ci difende dalle frecce, dalle lance avvelenate dei peccati, delle tentazioni, la medaglia, e l'abito che ci riscalda, l'abito che ci difende dal freddo, l'abito che ci copre e ci fa sentire il tepore della carità di Dio che ci circonda attraverso il cuore di Maria. La medaglia miracolosa è lo scapolare del Carmelo, cari fratelli, questi sono due sacramentali importantissimi, Non trascuriamo l'importanza dei sacramentali in questo tempo di lotta integrale. C'è lo scatenamento delle forze infernali, siamo immersi in una società di peccato, siamo immersi in istituzioni peccaminose, siamo immersi in questa cultura di morte e dobbiamo usare tutti i mezzi della grazia per il nostro combattimento spirituale, per portare a termine vittoriosamente il nostro combattimento, per conservare non solo la fede, ma anche l'ardente carità. Quindi, cari fratelli, portiamo tutti al collo la medaglia miracolosa e lo scapolare del Carmelo. A parte le grandi promesse escatologiche, no, che sono importantissime, chiaramente, anzi sono di primaria importanza, la promessa della salvezza eterna, la promessa della liberazione anche dal purgatorio, le prime feste della Madonna, a parte queste promesse che comunque sono un po' dilazionate nel tempo e si ci portano già nel presente, questi sacramentali ci portano nel presente un beneficio enorme in ordine alla nostra vita spirituale, al combattimento della nostra vita spirituale. Dobbiamo, cari fratelli, anche solennizzare le feste della Madonna. Adesso ci prepariamo fra poco alla novena dell'Immacolata. Com'è bello vedere la tradizione in tante città, in tanti paesi, tante parrocchie della novena all'Immacolata. Io non dimenticherò mai l'esempio bellissimo che ho avuto in una cittadina della Sicilia, la devozione enorme di tutto il paese, di tutta la società verso l'Immacolata. Era una partecipazione plenaria praticamente di tutta la cittadinanza a queste celebrazioni, a questa novena. Pensate, a quel tempo si celebrava la messa alle 5 di mattina, o anche prima, la chiesa gremita, ma soprattutto gremito il confessionale. Gente proprio si accalcava per le confessioni, per prepararsi degnamente all'Immacolata e quindi poi prepararsi alle feste del Santo Natale. Quindi solennizzare le feste della Madonna con le novene, con i tridui, con le processioni, possibilmente, come bello, il giorno dell'Immacolata, ripristinare le processioni e rinnovare in un modo pubblico, anche con il parroco, possibilmente anche con le autorità civili, delle varie cittadine, dei vari paesi, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, di tutta la società, mettere ai piedi della Madonna le chiavi, no, della città, in modo che la Madonna veramente possa entrare in tutte le case, abbia in qualche modo le chiavi per entrare nel segreto delle coscienze e risolvere quei problemi umani irrisolvibili, dove soltanto la grazia può portare uno spiraglio di pace, di ricomposizione, no? di tanti dissidi, del placare tante discordie, tante divisioni, tante separazioni, tanti divorzi, no? tanti odi, avvelenano la nostra società. Quindi solennizzare al massimo le festività della Madonna, partecipare alle processioni, rinnovare anche comunitariamente, non solo personalmente, la consacrazione alla Madonna. La lettura della Bibbia, cari fratelli, dobbiamo prendere in mano la Bibbia, leggendone anche i commenti, possibilmente di Don Dorindo Ruotolo, oppure dei padri della Chiesa, oppure anche la Mariologia biblica del nostro padre fondatore, padre Stefano. Ma soprattutto leggere la Bibbia chiedendo alla Madonna, in un contesto di grande fede, di grande raccoglimento, che sia lei ad istruirci sul significato delle parole, sul messaggio che Dio attraverso il testo biblico vuole darci per la nostra vita, per le virtù da praticare e per i vizi da fuggire. Ogni versetto della Bibbia in qualche modo può essere ricondotto alla Madonna, perché lei è il modello della santità alla quale la Bibbia è rivolta e della quale la Bibbia è un mezzo straordinario per ottenerla e per viverla. Dobbiamo leggere dei libri mariani, i libri scritti dai santi, i libri scritti anche dai papi, se sono santi ancora meglio. Leggere, per esempio, le 70 catechesi mariane di Giovanni Paolo II, è una meraviglia, una miniera di dottrina e di sapienza e di spiritualità. Ma anche i classici della spiritualità mariana, cari fratelli, non possiamo dire di essere veramente devoti alla Madonna se tutti non avessimo letto, per esempio, l'ABC della devozione alla Madonna, che è il trattato della vera devozione di San Luigi Grignion de Montfort, che da solo gli basterebbe il titolo di dottore della Chiesa. Non possiamo dire di essere devoti alla Madonna se non abbiamo letto la vita di San Massimiliano Kolbe, il quale è una sinfonia scritta e vissuta di consacrazione alla Madonna. I libri mariani, cari fratelli, ci riempiono di tanta consolazione e di tanta felicità. In modo particolare, dobbiamo fare in modo che il cuore immacolato diventi una stella che illumina il nostro cammino, comunicandoci la santa volontà di Dio, insegnandoci a santificare il momento presente, nelle varie circostanze, orientando i nostri passi verso Gesù Eucaristico, fonte e culmine della nostra vita spirituale. Al cuore immacolato rivolgiamo le nostre giaculatorie, le nostre comunioni spirituali, i nostri atti di amore e di riparazione. Infine, cari fratelli, per vivere la devozione al cuore immacolato, raccomando a me stesso e a voi di rinnovare con fervore, non solo con fede, ma con fervore ogni giorno, la nostra consacrazione a Dio attraverso il cuore immacolato di Maria. Rinnovo della consacrazione deve avvenire nel momento più intimo di comunione con Dio, perché è in Dio che noi veneriamo, amiamo, conosciamo il cuore immacolato. È il mistero che Dio vuole rivelarci affinché possiamo avere un'idea, per quanto imperfetta, motivo della nostra natura imperfetta, di quanto Dio ci ha amati. Ci ha amati fino al punto non solo da donarci il suo figlio, ma di donarci anche la sua mamma. E ce lo dona costantemente. E costantemente la vuole rivelare a noi se noi ci disponiamo ad accogliere questo dono. Se noi ci disponiamo a vivere come suoi veri figli. Ed è quest'ultima la devozione più perfetta, ed è il rinnovo della consacrazione a Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria, o più semplicemente la consacrazione al cuore immacolato di Maria. E allora, cari fratelli, se il comunismo sovietico, almeno da un punto di vista ufficiale e diciamo pubblico, è crollato a motivo di quella consacrazione fatta dal Papa con tutti i vescovi del mondo, richiesta dalla Madonna nel 1984, non dobbiamo dubitare che in virtù di questa consacrazione al cuore immacolato, compiuta personalmente, familiarmente, ecclesialmente, socialmente, da tutti i cattolici, da tutti coloro che hanno ricevuto la grazia di conoscere la grandezza del dono di Dio, non dobbiamo dubitare che attraverso la pratica vissuta, fedele, devota di questa consacrazione del cuore immacolato, anche l'impero delle tenebre, anche questa cultura di morte che oggi si diffonde e in qualche modo ci sovrasta, sarà distrutta, sarà ridotta in cenere da colei attraverso la quale Dio rovescia i potenti dei troni e innalza gli uomini. Viviamo dunque con pienezza, con fede e fervore la nostra devozione al cuore immacolato attraverso la consacrazione illimitata e incondizionata a questo cuore santissimo, immacolato e materno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.